a noi offerto dalla provvidenza di Dio. E ritorniamo al libro di Isaia. Abbiamo dedicato tutto un lavoro dell'anno scorso, ancora di quest'anno, ne avremo per arrivare al traguardo, ancora motivo di qualche appuntamento. Intanto siamo alle prese con il terzo Isaia, dal capitolo 56 al capitolo 66. E abbiamo letto fino al capitolo 59, forse ricordate, adesso ricordiamo insieme, e si tratta di proseguire, di affrontare questa sera il nucleo centrale della composizione che man mano possiamo o tentiamo di ricostruire leggendo i poemi, gli oracoli, i messaggi contenuti in questa terza parte del libro di Isaia, il trito Isaia. Vi dicevo, una composizione un po' complessa, tant'è vero che ci sono studiosi quali ritengono che si tratta non della voce di un unico profeta, ma di un coro di voci, diversi profeti nell'arco di alcuni decenni, la fine del secolo VI, prima metà del secolo V avanti Cristo a Gerusalemme, nel tempo dell'impatto doloroso con una situazione di grave miseria e quindi esperienza di una delusione che tocca in profondità gli animi di coloro che sono ritornati con grande entusiasmo, ma poi devono fare i conti con una quotidianità estremamente misera e mortificante. Ed ecco, noi leggiamo il testo aiutandoci a scoprire come in realtà anche in questo caso abbiamo a che fare con una composizione che ha dato fin dall'inizio risalto alla drammaticità della situazione nella quale si trovano i fedeli del popolo in quella comunità appena appena ricostruita, mentre si viene riattivando il culto, si stanno riimpostando i ritmi di una vita sociale corrispondente alle antiche consuetudini, ma intanto non esiste più un'istituzione monarchica, piccola, minuscola periferia nell'ambito dell'immenso impero persiano, e nello stesso tempo il tempio, certo, anche se ci vorrà molto impegno per rimettere in piedi una realtà architettonica, non dico equivalente a quella del tempo di Salomone, ma comunque adeguata alla solennità del culto che in esso si svolge, il tempio viene riattivato, il culto viene restituito alle sue funzioni originarie, la presenza della attività liturgica affidata ai sacerdoti e ai loro collaboratori, questa presenza fin dall'inizio assume un rilievo determinante per quanto riguarda l'organizzazione della comunità ricostituita dopo l'esilio. Questo sappiamo anche per altri motivi. E in questo contesto comunque il profeta, parliamo di lui pure al singolare, interviene avendo come obiettivo la trasmissione di un messaggio che sia in grado di riattivare nell'animo di tutti un criterio di discernimento adeguato alla gravità del momento storico, come occasione per affacciarsi su un orizzonte più ampio, un orizzonte sempre più ecumenico, un orizzonte sempre più aperto al coinvolgimento della universale famiglia umana, la giustizia. e nello stesso tempo un'attenzione severa, molto rigorosa per quanto riguarda l'urgenza di un riconoscimento circa le responsabilità di ordine morale che diventano responsabilità nell'esercizio dei comportamenti in rapporto al rispetto di quella che è la missione pubblica di Israele nella storia umana, una severità che è mirata a smentire tutti gli atteggiamenti vittimistici, tutte le presunzioni di carattere autogiustificatorio, come se la situazione di oggettiva precarietà in cui si trova la gente che è rientrata dall'esilio, che si sta riorganizzando alla meno peggio, come sappiamo, come se questo potesse in qualche modo giustificare la sovrabbondanza dei lamenti, l'abuso nei comportamenti che fanno ricorso a delle procedure che certamente in contrario con l'identità assunta da Israele dal tempo dell'alleanza in poi, ma comportamenti che diventano per il nostro profeta particolarmente preoccupanti nel momento in cui affiora nella coscienza comune l'implicita e qualche volta anche dichiarata presunzione di essere autorizzati, visto il disagio che si è costretti a vivere e ad affrontare, si è autorizzati a comportamenti che contraddicono l'autenticità degli impegni assunti nella relazione con il Signore, nell'obbedienza alla vocazione ricevuta, nel rispetto della identità storica, che è un'identità pastorale, che è un'identità teologale di Israele nella storia umana. E a questo riguardo, ricordate, il nostro profeta interviene in maniera molto energica. Il capitolo 58, tra l'altro, l'abbiamo letto un mese fa, ed è uno dei testi che risuonano sempre all'inizio della Quaresima per noi. E quindi il Salmo 59, dico Salmo perché il capitolo 59 è in realtà equivalente a un Salmo che abbiamo letto in tutto il suo sviluppo e che ha le caratteristiche di una vera e propria liturgia penitenziale, come l'accompagnamento allo sviluppo di una liturgia penitenziale nei suoi diversi momenti, dalla denuncia circa l'inconsistenza delle lamentele a cui il popolo fa ricorso, la confessione da parte del popolo per quanto riguarda la consapevolezza delle proprie responsabilità e responsabilità mancate, responsabilità fallite, responsabilità rispetto alle quali l'intervento del Signore viene annunciato come la soluzione unica e decisiva per quanto riguarda una vicenda che, stando alla capacità umana, si sta chiudendo dentro a un vortice di meschinità che spesso convivono con tante tante forme di autocompiacimento. Mi spiego? Ed ecco, vedete, leggiamo fino a tutto il capitolo 59, fino a quegli ultimi versetti del Salmo penitenziale che contemplava la venuta del Signore. energico, risoluto, lui il protagonista. E adesso, già ve lo dicevo un mese fa, abbiamo a che fare con le pagine centrali di questa terza parte del nostro terzo Isaia, terza parte del libro di Isaia, le pagine centrali, esattamente i capitoli 60, 61, 62, a cui si aggiungono i primi sei versetti del capitolo 63. Già ve lo dicevo a suo tempo, in realtà abbiamo a che fare con una composizione che pone al centro dell'attenzione il capitolo 61, che noi conosciamo per altra via perché risuona in una pagina del Nuovo Testamento e poi in una certa pagina del Vangelo secondo Luca, dove è Gesù stesso che la legge e la commenta in pubblico nella sinagoga di Nazareth. Il Salmo 61 è il centro del centro, e a cornice del Salmo 61, il poema, no, Salmo, cosa dico, capitolo 61, poema, due poemi che ci invitano a contemplare Gerusalemme. 60, capitolo 60, che adesso subito leggiamo, capitolo 62. E all'inizio del capitolo 63 una ripresa su cui adesso tra breve avremo modo di riflettere, ma al centro di questa duplice composizione i due poemi dedicati a Gerusalemme, al centro il poema che dà voce a un personaggio che si presenta senz'altro attraverso una fisionomia profetica come il Redentore, il Consolatore, il protagonista di quella impresa che nella storia umana realizza l'opera di cui solo Dio è autore per il riscatto del suo popolo. Dopo tanta fatica, dopo gli anni dell'esilio, dopo il trascinamento di generazioni che si sono divincolate malamente attraverso le angherie degli aguzzini da dove erano deportati, e adesso la necessità di consegnare tutto il bagaglio di questo percorso travagliatissimo al cospetto del Dio vivente che si manifesta attraverso l'impresa del suo Messia, del suo consacrato. Leggeremo dunque tra breve il poema nel capitolo 61, subito il poema che apre questa sezione interna alla terza parte del libro di Isaia, dedicato a Gerusalemme. Sono quattro strofe che si dispongono lungo un itinerario che va dall'alba di un giorno nuovo fino alla instaurazione della luce che non tramonta più. Quattro strofe. La prima, dal versetto 1 al versetto 3. Ecco, all'alba il risveglio di Gerusalemme. Alzati e rivestiti di luce, perché viene la tua luce. Dunque l'invito è rivolto a Gerusalemme, e Gerusalemme qui viene contemplata nell'atto di sollevarsi, come se quella collina, che peraltro è la più bassa all'interno della cintura di colline circostanti, si potesse sollevare in modo tale da ricevere la luce, come avviene normalmente quando sorge il sole, che lambisce le creste delle montagne più elevate, e poi man mano il sole si leverà sull'orizzonte e illuminerà tutta la scena circostante. Ma qui è Gerusalemme che si sveglia, è incoraggiata a rivestirsi di quella luce, che le viene incontro, che l'ambisce, l'avvolge, la città che splende adesso agli occhi di tutti coloro che ancora si muovono all'ombra tenebrosa di zone ancora non raggiunte dalla luce. Infatti la gloria del Signore brilla sopra di te. Notate come qui questo spettacolo viene senz'altro ricondotto all'iniziativa del Signore, che manifesta la sua gloria, cioè manifesta se stesso, e manifesta se stesso in quanto avvolge di luce, è proprio una vera e propria presa in braccio di Gerusalemme, che viene sollevata, risvegliata dal suo sonno. Ed ecco, dice il versetto 2, le tenebre ricoprono la terra, è comprensibile, nebbia fitta avvolge le nazioni, vedete tutte le realtà della storia contemporanea che si muovono nel fondo delle valli, laddove invece sulla cresta della montagna splende già la luce che conferisce a Gerusalemme le caratteristiche di un germoglio che sta sbocciando. Vedete che qui il verbo brillare, che ricompare adesso nel versetto 2 ed è tradotto con risplende, il verbo brillare o risplendere è verbo che in altri casi serve esattamente a indicare la novità di un germoglio che spunta, che sboccia. Infatti, su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te, cammineranno i popoli alla tua luce. Vedete, questo segnale luminoso diventa un punto di riferimento per coloro che sono ancora nelle tenebre e che comunque, proprio in rapporto a quel punto di luce, possono orientare il proprio cammino, e i re cammineranno allo splendore del tuo sorgere. Questo terzo modo di tradurre il medesimo verbo in ebraico ha lo stesso significato che già vi dicevo: brillare, risplendere, sorgere, germogliare. Sboccia la presenza di Gerusalemme che diventa faro luminoso in base al quale tutta la storia dell'umanità sta trovando e ritrovando il proprio orientamento. Allora la seconda strofa, dal versetto 4 al versetto 9, seconda strofa è un po' più ampia, quando adesso, vedete, lo sguardo è rivolto non dalla zona tenebrosa nella quale si muovono i popoli della terra verso Gerusalemme, ma da Gerusalemme verso la scena circostante. Alza gli occhi intorno e guarda, ecco, Gerusalemme si guarda attorno. E intanto vedete, la luce si sta espandendo, è il sole che è spuntato, è il sole che sale sull'orizzonte, è la scena che si viene man mano illuminando in tutti i suoi particolari. Alza gli occhi intorno e guarda, tutti costoro si sono radunati, vengono a te. Gerusalemme è in grado adesso di contemplare come lungo le strade che si diramano sulla scena del mondo sono in movimento coloro che puntano verso Gerusalemme, vengono proprio a te tutti costoro, i tuoi figli, addirittura, ecco, coloro che sono in viaggio lungo le strade del mondo e che si stanno orientando verso di te, che tu adesso sei in grado di vedere, osservare, riconoscere, sono i figli e le figlie che ritornano al grembo materno. I tuoi figli vengono da lontano, E vedete, qui è una moltitudine immensa. Le tue figlie sono portate in braccio. A quella vista sarai raggiante. Palpiterai, si dilaterà il tuo cuore. Vedete che Gerusalemme sta scoprendo di essere dotata di una capacità di accoglienza inimmaginabile. Si dilata il cuore, si dilata lo spazio interno in vista di un'accoglienza che evidentemente questa moltitudine di figli e di figlie in arrivo va cercando. E quindi si dilaterà il tuo cuore, perché le ricchezze del mare si riverseranno su di te. E vedete che questa presenza della moltitudine umana che Gerusalemme sta scrutando e interpretando come la ricomposizione di una famiglia universale, porta con sé anche la complessità, la varietà, l'abbondanza dei beni che sono il frutto dell'attività umana, le ricchezze del mare. Dunque qui c'è l'accenno alla rete dei commerci universali transmarini, e si riverseranno su di te. Verranno a te i beni dei popoli, uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa, tutti verranno da Saba, le carovane dei commercianti che conoscono le strade che attraversano i deserti. Ricordate che questo poema è la prima lettura della festa dell'Epifania tutti gli anni, per la festa del 6 di gennaio, non manca mai Isaia 60. E quindi dromedari di Madian e di Efa, tutti verranno da Saba portando oro e incenso, proclamando le glorie del Signore. Tutti i greggi di Kedar si raduneranno da te, i montoni dei Nabatei saranno al tuo servizio, saliranno come offerta gradita sul tuo altare, renderò splendido il tempio della mia gloria. Dunque, vedete, coloro che provengono dalle regioni dell'Oriente, e adesso, versetti 8 e 9, coloro che provengono dai confini occidentali, chi sono quelle che volano come nubi? Qui sono navi, come colombe verso le loro colombaie, sono navi che si radunano per me. A occidente c'è il mare. Si radunano per me, è Gerusalemme che constata, commossa, come la scena della storia umana si sta trasformando nel moto di una immensa marea che consegna a Gerusalemme tutti i segni della geniale intraprendenza umana che nelle maniere più diverse è in grado di mettere a disposizione i frutti del proprio lavoro, e tutto confluisce a Gerusalemme in una dimensione domestica. Navi che si radunano per me, dice Gerusalemme, le navi di Tarsis, è la costa del Mediterraneo occidentale in prima fila, per portare i tuoi figli da lontano con argento e con oro, per il nome del Signore tuo Dio, per il Santo di Israele che ti onora. A Gerusalemme c'è il Tempio e tutto viene convogliato, vedete, anche quel che proviene da contributi che mettono in gioco la presenza e l'attività di popolazioni che nei dati empirici del linguaggio corrente sono popoli pagani. Ma tutto viene convogliato a Gerusalemme, e tutto in vista di quella relazione con il Signore Dio di Israele, che è il Signore dell'alleanza, il Santo, a cui viene tutto offerto nel contesto del culto che è celebrato dagli addetti nel Tempio. Seconda strofa. Terza strofa, adesso vedete, siamo alle prese con il crepuscolo di questo giorno, e man mano che le ore della giornata si stanno svolgendo e dunque ci si orienta verso quella che è la normale conclusione di una giornata comune. Il crepuscolo fino a quello che sarà il tramonto, ma questo è il tempo della ricostruzione, vedete? Ed è un tempo che è caratterizzato da un'attività così fervorosa svolta da coloro che affluiscono a Gerusalemme per cui non c'è più la notte, non avviene più che la luce del giorno sia rimossa, cancellata, sprofondi nella notte. Leggo: stranieri ricostruiranno le tue mura, i loro re saranno al tuo servizio, poiché nella mia ira io ti ho colpito, ma nella mia benevolenza ho avuto pietà di te, Gerusalemme. Le tue porte saranno sempre aperte. Vedete, una cinta di mura che non avrà più il significato difensivo o aggressivo proprio delle mura di una città, perché quelle mura saranno il tramite di una comunicazione costante e libera e gratuita. Le tue porte saranno sempre aperte, non si chiuderanno né di giorno né di notte, non c'è più notte, per lasciare introdurre a te le ricchezze dei popoli e i loro re che faranno da guida. Perché il popolo e il regno che non vorranno servire, questa è una glossa, il versetto 12, e le nazioni che non vorranno servirti periranno, e le nazioni saranno tutte sterminate, da mettere tra parentesi, la gloria del Libano verrà a te, cipressi, olmi, abeti insieme per abbellire il luogo del mio santuario, per glorificare il luogo dove poggio i miei piedi. L'arca santa era lo sgabello su cui poggiava i piedi colui che siede sul trono celeste. Nel tempio ricostruito dopo l'esilio non c'è più l'arca santa, il santo dei santi è una stanza vuota, ma resta il valore di questo riferimento sacramentale per quanto riguarda la maestà del Signore. Ebbene, verranno a te in atteggiamento umile i figli dei tuoi oppressori. Qui sono proprio gli altri popoli, i popoli pagani, i popoli con cui Israele ha dovuto confrontarsi in maniera molto penosa, popoli che sono stati gli strumenti in un contesto storico che è poi tutto da interpretare sempre in maniera teologale, in maniera provvidenziale, ma hanno avuto il ruolo di nemici, di avversari, di oppressori, di persecutori. Ebbene, verranno a te quei figli e ti si getteranno proni alle piante dei piedi. Quanti ti disprezzavano? Una maternità di Gerusalemme che è in grado di riconoscere in questo così caotico groviglio di movimenti che si agitano sulla scena del mondo l'inconfondibile espressione di una vitalità domestica. Ti chiameranno loro città del Signore, Sion del Santo di Israele, dopo di essere stata derelitta, odiata, senza che alcuno passasse da te, io farò di te l'orgoglio dei secoli, la gioia di tutte le generazioni. Tu succhierai il latte dei popoli, succhierai le ricchezze dei re, saprai che io sono il Signore tuo Salvatore, tuo Redentore, io il forte di Giacobbe. Vedete, questa ricchezza accumulata a Gerusalemme non contraddice in nessun modo l'appartenenza al Signore di Israele. Gerusalemme è proprio sacramento insieme con il Tempio e insieme con la comunità che vi abita. È una comunità, vedete, aperta in una prospettiva ecumenica al punto che le porte non si chiudono più. Ebbene, la città sacramento che per, in modo perfettamente coerente continua a rimanere segno della presenza del Signore, protagonista della storia umana. Saprai che io sono il Signore, tuo Salvatore, tuo Redentore. Io, il forte di Giacobbe, stavo leggendo e proseguo, farò venire oro anziché bronzo, farò venire argento anziché ferro, bronzo anziché legno, ferro anziché pietre, costruirò tuo sovrano la pace. Dunque è in atto una ricostruzione a cui l'umanità intera attraverso la moltitudine dei popoli partecipa. E dunque il dato determinante per quanto riguarda questa ricostruzione di Gerusalemme è l'instaurazione della pace. Shalom, costituirò tuo sovrano la pace, tuo governatore la giustizia. Non si sentirà più parlare di prepotenza nel tuo paese, di devastazione, di distruzione entro i tuoi confini. Tu chiamerai salvezza le tue mura e gloria le tue porte. Non mi soffermo sui dettagli, è importante che prendiamo un po' di slancio e che giungiamo adesso al termine di questo primo poema e affrontiamo subito quelli che verranno. Fatto sta, vedete che qui abbiamo a che fare con un'attività così intraprendente, così risoluta, così continua, così generosa, così fervorosa, per cui non scende la notte, non c'è più il buio della notte. E adesso la quarta strofa addirittura ci parla di una luce perpetua, la luce perpetua. Non soltanto è un giorno che non finisce, ma è la luce che è ormai instaurata in maniera permanente. E vedete che qui è proprio il Signore, proprio Lui che si impone come protagonista di questa vicenda, che ha in Gerusalemme il suo segno sacramentale, è Lui la luce, e la luce ormai instaurata nella storia umana come dimostrazione inequivocabile circa il processo di ritorno. Allora non solo ritorno di quegli esuli che sono rientrati in noi, ma ritorno della storia universale alla originaria vocazione alla vita nel giardino. Nel giardino degli inizi, il ritorno al giardino. Leggo: il sole non sarà più la tua luce di giorno, né ti illuminerà più il chiarore della luna, vedi, non c'è più bisogno. Ma il Signore sarà per te luce eterna, il Signore, e il tuo Dio sarà il tuo splendore. Il tuo sole non tramonterà più, né la tua luna si dileguerà, perché il Signore sarà per te luce eterna, la luce perpetua che noi auguriamo ai nostri defunti. Saranno finiti i giorni del tuo lutto e il tuo popolo sarà tutto di giusti, per sempre avranno in possesso la terra, germogli delle piantagioni del Signore. Vedete, siamo rimandati al giardino. E qui in questo poema è davvero quell'affaccio su un orizzonte ecumenico a cui accennavo questa sera richiamando il lavoro svolto nei mesi precedenti, si impone in tutta la sua clamorosa e commovente e appassionata originalità. Qui è l'orientamento che ridà senso alla storia universale, in quanto è un percorso di ritorno al giardino della vita. Germogli delle piantagioni del Signore, lavoro delle sue mani per mostrare la sua gloria. Il piccolo diventerà un migliaio, il minimo un immenso popolo. Io sono il Signore, a suo tempo farà ciò speditamente. Vedete, il Signore ha dichiarato ormai in maniera inequivocabile chi è Lui e dove vuole portare gli eventi di questa storia, che è quella nella quale siamo coinvolti e nella quale siamo alle prese con tutte le contrarietà che rimangono. Ma Lui ha dimostrato chiaramente di essere luce eterna. per quello che avviene a Gerusalemme, sacramento, luce che non tramonta più, luce definitiva, nel senso che la storia umana è inequivocabilmente orientata verso il ristabilimento del giardino della vita. E intanto vedete, il Signore, lui affretta. Io sono il Signore, a suo tempo sì, ma farò ciò speditamente. Questo speditamente qui alla fine del poema, ecco, nel capitolo 60 versetto 22, ecco qui. E allora vedete, di seguito a questo poema dedicato a Gerusalemme, il capitolo 61. Capitolo 61, dove abbiamo a che fare con il profeta che si presenta, ma si presenta in termini che sono propriamente messianici, l'identità dell'unto, del consacrato, del Mashiach. Dividiamo il poema in due momenti, il primo momento fino al versetto 3, l'inizio del versetto 3 e poi metà del versetto 3, quando il profeta si presenta, e poi dal versetto 3, seconda metà, fino al versetto 11. Il versetto 10, sostengono molti studiosi, credo che abbiano proprio ragione, va estrapolato e posto a capo del poema seguente, per cui salteremo adesso leggendo il versetto 10. Secondo momento di questo poema, da 3 a 9, poi si passa al versetto 11, in rapporto al modo di presentarsi da parte del profeta messianico, la restaurazione del giardino della vita. Leggiamo: lo Spirito del Signore Dio è su di me. Dunque, un carismatico, lo Spirito è su di lui, è in lui, è impregnato di questa potenza vivificante che è il soffio stesso della vita divina. È perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Ecco, io sono Mashiach, Messia, mi ha consacrato. E vedete che questa identità messianica del nostro profeta, pervaso dallo Spirito del Dio vivente, subito viene esplicitata mediante il conferimento di una missione. Ed ecco, mi ha mandato, nel versetto 1 ancora, mi ha mandato a portare lieta annuncia ai poveri, lieta annuncia alla sorra, cioè l'Evangelo, a evangelizzare gli anavim, i poveri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri e a promulgare l'anno di misericordia del Signore. Vedete, mandato questo profeta messianico, in quanto profeta e l'ascoltatore della parola, in quanto è pervaso dallo Spirito, è il testimone di essa mediante tutta l'attuazione del suo vissuto, e qui la missione a lui affidata è stata descritta nei suoi termini essenziali, in quanto c'è di mezzo l'impegno terapeutico per quanto concerne la cura dell'animo umano e dell'animo piagato, dell'animo sofferente, dell'animo derelitto, dell'animo che è risucchiato nel vortice della radicale insufficienza umana che diventa disperazione. Ed ecco, per questo mandato. È mandato in modo tale da determinare un ribaltamento, per cui il nostro profeta messianico qui viene senz'altro presentato, egli stesso si presenta a noi come il maestro della gioia. Stavo leggendo il versetto 2, mi ha mandato a promulgare l'anno della misericordia del Signore, un anno giubilare, un giorno di vendetta per il nostro Dio, è il giorno della rivendicazione dove il nostro Dio vuole ristabilire l'ordine primigenio, vuole ritornare al suo progetto originario. Questo è il giorno della sua rivendicazione. E quindi cosa vuol dire questo? Consolare tutti gli afflitti, allietare gli afflitti di Sion, dare loro una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, canto di lode invece di un cuore mesto. Tutte espressioni che meriterebbero un'attenzione un po' più precisa di quella che io adesso non sto dedicando a questi versetti. Il maestro della gioia. E vedete, qui è un processo evolutivo che viene descritto e che noi intravediamo e possiamo ricostruire senza alcuna difficoltà. Una trasformazione esterna, una corona invece della cenere sul capo, ha una trasformazione che tocca sempre più in profondità l'intimo dell'animo umano, l'olio di letizia, l'olio che penetra, invece l'olio della gioia, invece di un abito da lutto, invece di un sentimento luttuoso per quanto concerne l'atteggiamento che caratterizza il rapporto con il mondo, fino a quel canto di lode, vedete, che scaturisce dall'intimo raggiunto da quel profeta messianico che, investito di ogni potenza carismatica, è in grado di esercitare la sua missione consolatrice in modo tale da toccare la profondità del cuore umano, e là, di là, a partire da quella profondità, il canto della lode invece di un cuore mesto. La traduzione in greco qui parla poi di un pneuma achidias, invece di uno spirito di acidia. Si è presentato e adesso, proseguendo, leggiamo: essi si chiameranno, vedete qual è l'obiettivo verso cui il profeta messianico orienta la sua missione. Essi si chiameranno querce di giustizia. C'è un'immagine vegetale che adesso apre lo svolgimento che stiamo leggendo, un'immagine vegetale che ricomparirà in maniera molto significativa nel versetto 11. È la cornice, ed è una cornice che ancora una volta ci aiuta a collocare l'umanità restaurata, rigenerata, rieducata alla gioia di cui ci parlava nei versetti precedenti, nel contesto di un mondo che è esso stesso adeguato a questo evangelo, magistrale evangelo della gioia. È il giardino della vita. Essi si chiameranno querce di giustizia, piantagione del Signore per manifestare la sua gloria. E di seguito vedete tutta la fatica a cui non ci si può sottrarre, nessuno può illudersi a questo riguardo, ma la fatica di una ricostruzione che è adeguata a introdurre nel lavoro dedicato all'impatto con le cose del mondo il valore di quella rieducazione alla gioia di cui i versetti precedenti già ci parlavano. Vedete, ricostruiranno le vecchie rovine, rialzeranno gli antichi ruderi, restaureranno le città desolate, devastate da più generazioni. Dunque c'è di mezzo un lavoro pesante, una fatica quanto mai esigente, non c'è da dubitarne, ma vedete, ci saranno stranieri a pascere i vostri greggi, figli di stranieri saranno i vostri contadini e vignaioli, bisognerebbe dirlo a Salvini. Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, sacerdoti del Signore. Vedete, una sacerdotalità che investe il popolo, ma che investe in prospettiva tutta questa impresa di ricostruzione del mondo in corrispondenza al progetto originario del Creatore, laddove il mondo è il contesto dove tutte le mediazioni che danno forma e valore alla vocazione, alla vita, sono restaurate secondo l'intenzione originaria. È il giardino della vita. Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti, vi godrete i beni delle nazioni, trarrete vanto dalle loro ricchezze, poiché qui il versetto 7 è un po' problematico, la nota dice qualche cosa, forse la traduzione suggerita nella nota forse è più corretta, non so come dirà la nuova traduzione, forse qualcuno di voi ce l'ha sotto gli occhi, in modo tale che qui c'è da intendere così: invece della vostra vergogna avrete parte doppia. Ecco, parte doppia, che è la parte dei primogeniti. Invece della vostra vergogna, come leggo nella nota, traduzione che merita il nostro rispetto, avrete parte doppia, invece dell'umiliazione, grido di gioia. Una parte doppia, vedete che è la primogenitura, ma è il ritorno alla primogenitura non per escludere allora i secondogeniti o terzogeniti e quelli che verranno appresso, ma perché il privilegio della vocazione alla vita nel contesto dove la vita si manifesta per tutte le relazioni, in un contesto di comunione che investe la scena del mondo, ecco, nel giardino della vita tutti i primogeniti, tutti presenti in quanto dotati di un privilegio d'amore. Per questo possederanno il doppio nel loro paese, avranno una letizia perenne, Simchat Olam, ecco la gioia eterna, una letizia perenne, poiché io sono il Signore che amo il diritto, odio la rapina, l'ingiustizia, io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro un'alleanza perenne, sarà famosa tra i popoli la loro stirpe, i loro discendenti tra le nazioni, coloro che li vedranno ne avranno stima, perché essi sono la stirpe che il Signore ha benedetto. È l'opera del Signore ed è esattamente, vedete, l'opera che il Signore ha affidato al suo Messia e di cui il Messia ha assunto in pieno la responsabilità fino al momento in cui, versetto 11, ecco il giardino della vita. Poiché come la terra produce la vegetazione e come un giardino fa germogliare i semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutti i popoli. Versetto 11. Davanti a tutti i popoli. Vedete questo scenario? I popoli sono i goim, Neged col goim, davanti a tutti i popoli, tutti i popoli, tutte le nazioni. Questo è un messaggio che non riguarda alcuni per escludere altri, ma che riguarda proprio l'orientamento della storia universale. E allora il capitolo 62? Sì, ce la facciamo? L'altro poema dedicato a Gerusalemme, che insieme col il poema che leggevamo nel capitolo 60 fanno da cornice al poema centrale, che è centrale rispetto al terzo Isaia. Tutto questo complesso di testi che danno forma alla terza parte del libro. E dunque di nuovo Gerusalemme, qui bisogna ritornare alla maniera di un esordio al versetto 10. Io gioisco pienamente nel Signore. Questo io gioisco è di nuovo lui, è il profeta messianico, è veramente il maestro della gioia. Ed è lui che adesso in maniera più esplicita si rivolge alla città, e si rivolge alla città attraverso la figura degli sposi che sono rivestiti in vista della celebrazione nuziale. E lui si presenta così: io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come uno sposo che si cinge il diadema e come una sposa che si adorna di gioielli. Vedete, lui è il profeta messianico che esplode nella gioia, offrendoci come criterio determinante per reinterpretare tutto questa celebrazione nuziale. E vedete, lui si presenta come sposo e come sposa insieme, lo sposo e la sposa, lo sposo con il suo abbigliamento, la sposa a sua volta con tutte le decorazioni del caso, ma è la gioia del profeta messianico che senza bisogno di ricorrere ad argomenti descrittivi e a deduzioni logiche di qualche tipo, si impone da sé come criterio determinante per interpretare tutto quello che abbiamo intravisto poco prima, la storia umana come percorso che è orientato verso la restaurazione del giardino della vita, è la storia di un incontro nuziale. La storia di un incontro nuziale, dove senz'altro vedete alla città viene conferita la figura della sposa e lo sposo è in arrivo. E la città è Gerusalemme, ma quella Gerusalemme, vedete, che sta lì sulla scena del mondo a rappresentare la vocazione dell'umanità intera. Tre strofe, la prima strofa fino al versetto 5, la seconda strofa fino al versetto 9, la terza strofa gli altri tre versetti. Per amore di Sion non tacerò, ecco qui. Anche in questo caso sta sorgendo il sole, ma è il sole che splende sulla scena di tutto quello che avviene quando ci si prepara per un festino nuziale. Per amore di Gerusalemme non mi darò pace finché non sorga come stella la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada, Gerusalemme. Allora i popoli vedranno la tua giustizia e tutti i re la tua gloria. Sappiamo già, Gerusalemme è punto di riferimento, Gerusalemme è segno di accoglienza, Gerusalemme è figura rappresentativa che in sé assume una responsabilità ecumenica. Ti si chiamerà con un nome nuovo. Più esattamente, vedete, questa responsabilità ecumenica fa di Gerusalemme la sposa. Ti si chiamerà con un nome nuovo, già, siamo all'alba di un giorno di nozze, che la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore. E questa è una scena nuziale. Un diadema regale nella palma del tuo Dio. La corona di cui lui vanterà il prestigio, il compiacimento del Signore, in quanto troverà motivo di manifestazione della sua regalità attraverso Gerusalemme. Diadema, sposa, nessuno ti chiamerà più abbandonato, né la tua terra sarà più detta devastata, ma tu sarai chiamata mio compiacimento in essa, e la tua terra sposata. Poiché il Signore si compiacerà di te, e la tua terra avrà uno sposo, sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo architetto. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Ecco, vedete, versetto dopo versetto, la scena assume la sua visibilità sempre più splendente. È la sposa, la città, è la storia umana, è l'umanità che è in fase di allestimento, alla maniera della sposa che fin dall'alba affronta i preparativi, dato che questo è il giorno dell'incontro con lo sposo. Nei versetti da 6 a 9, seconda strofa, adesso il profeta messianico si rivolge alle sentinelle. Sulle tue mura, Gerusalemme, ho posto sentinelle. Sentinelle, vedete, che fanno coro tra di loro, ma che stanno scrutando l'orizzonte, perché arriva lo sposo. E arriva lo sposo che poi, come sappiamo, porta con sempre un corteo. E più esattamente, vedete, queste sentinelle che devono vigilare adeguatamente, essere pronte, sollecite per distinguere quello che avviene all'orizzonte, le ho poste sulle mura perché tutto il giorno e tutta la notte non tacciano mai, si diano la voce, giorno e notte, voi che rammentate, ecco, vedete, queste sentinelle mandano dei messaggi. Qui si parla delle promesse del Signore a maschere. Qui più esattamente la scena è veramente molto eloquente. Le sentinelle sono incoraggiate dal profeta messianico a inviare messaggi verso colui che viene, lo sposo, il Signore, perché porti con sé i regali. Queste promesse qui, in realtà, come dice una traduzione? Versetto 6.
Sulle tue mura, Gerusalemme, ho posto sentinelle per tutto il giorno e tutta la notte, non tacceranno mai. Voi che risvegliate il ricordo del Signore, non concedetevi riposo.
Voi che
risvegliate
il ricordo
del Signore.
Voi che rammentate al Signore i regali, che deve portare i regali. Non prendetevi mai riposo, neppure a lui date riposo, non dategli il riposo. Questo è il profeta messianico che incoraggia le sentinelle, richieste insistenti affinché il Signore arrivi presto con i regali promessi, finché non abbia ristabilito Gerusalemme, finché non l'abbia resa il vanto della terra. E il Signore ha giurato, vedete, lui ha promesso i regali con la sua destra e con il suo braccio potente. Mai più darò il tuo grano in cibo ai tuoi nemici. Mai più gli stranieri berranno il vino per il quale tu hai faticato. No, coloro che avranno raccolto il grano lo mangeranno e canteranno inni al Signore. Coloro che avranno vendemmiato berranno il vino nei cortili del mio santuario. Dunque e deve portare i regali promessi e deve portare tutto quello che è necessario per rendere solenne e abbondante il festino nuziale. E infatti lui l'ha promesso questo, il vino e il grano che non mancheranno, e soprattutto, vedete, quello che ha promesso e che porterà come regalo da consegnare alla sposa è il superamento dell'epoca nella quale si lavorava e altri mangiavano, si vendemmiava e altri bevevano, e quella storia tragica lungo la quale ci si è trascinati generazione in generazione, passando per tutte le forme di sfruttamento, di violenza, di prepotenza, di ingiustizia, ecco, porta con sé i regali. E questo suo presentarsi come sposo in rapporto alla sposa, che è l'umanità in attesa, implica tutta una ricomposizione dell'ordine civile, sociale, comunitario, ma una ricomposizione dell'ordine interiore nell'animo degli uomini e nelle relazioni tra i popoli. Allora la terza strofa, dal versetto 10 al versetto 12, passate per le porte, vedete le sentinelle incaricate di ricordare allo sposo di portare i regali. E adesso quelli che si stanno attivando per rendere percorribile la strada. Passate per le porte, sgombrate la via al popolo, già. I preparativi si fanno sempre più urgenti, anche se poi passano le generazioni, passano i secoli, passano i millenni, ma sono urgenti i preparativi. Sgombrate la via al popolo, perché vedete, viene lui e adesso ci rendiamo conto che viene e in realtà porta con sé un corteo. Spianate la strada, liberatela dalle pietre, innalzate un vessillo per i popoli, in modo tale che nessuno possa confondersi dove bisogna puntare lo sguardo e muovere i passi, in che direzione la meta. Innalzate un vessillo per i popoli, ecco ciò che il Signore fa sentire all'estremità della terra. Vedete che noi ancora siamo in attesa, ma intanto dall'estremo orizzonte della terra giunge a noi un messaggio, e questo messaggio è appena per noi l'eco, ma di quello che lui, il Signore, sta dicendo ai popoli del mondo. Dite alla figlia di Sion, ecco, arriva il tuo Salvatore, vedete, mandategliela dire. E lui fa sentire all'estremità della terra questo suo incoraggiamento, questo suo annuncio, questo messaggio che lui rivolge ai popoli perché lo trasmettano a Gerusalemme. Dite alla figlia di Sion, vi leggo, ecco, arriva il tuo Salvatore, ecco, ha con sé la sua mercede, la sua ricompensa è davanti a lui. Vedete che la venuta dello sposo implica un coinvolgimento uditivo di tutti i popoli che lungo le strade del mondo stanno affrontando i loro percorsi e stanno imparando ad ascoltare. C'è una parola per loro, una parola che risuona in modo sensibile, ma anche una parola interiore che man mano sta penetrando negli animi, che intercetta quell'ascolto profondo che è espressione dell'atteggiamento che rende il cuore umano, principio di vita nuova. E allora prosegue ancora, vedete, li chiameranno popolo santo, redenti del Signore. Già, vedete che intanto lo sposo sta mandando segnali, inviando messaggi, rendendo percepibile l'eco della voce con cui parla al cuore umano, al cuore dell'umanità intera, al cuore di tutti e di ciascuno. Ed ecco, arrivano i redenti del Signore, coloro che sono redenti da Lui. E tu sarai chiamata ricercata, città non abbandonata, tu ricercata, città non abbandonata, ma arriva la moltitudine dei redenti. Vedete, la presenza dello sposo è più che mai attiva e più che mai efficace sulla scena del mondo, là dove l'estremo orizzonte ancora sfugge allo sguardo diurno e notturno delle sentinelle, ma intanto, vedete, arrivano messaggeri che trasmettono la certezza dell'appuntamento promesso da Lui e a cui non mancherà. Il popolo dei redenti. E adesso, vedete, di seguito, i versetti da 1 a 6 nel capitolo 63, che subito leggiamo in modo tale che approfittiamo del tempo disponibile, è un ulteriore poema che si aggiunge ai tre che abbiamo letto e che in realtà li ricapitola integralmente. Questo è un testo famoso e importantissimo. Possiamo subito mettere a fuoco il versetto 1 con una domanda e una risposta. E poi, negli altri versetti da 2 a 6, ancora una domanda e una risposta. Leggo, versetto 1. Chi è costui che viene da Edom, da Bozra, con le vesti tinte di rosso? Domanda. Costui, splendido nella sua veste, che avanza nella pienezza della sua forza? Domanda. Io, che parlo con giustizia, sono grande nel soccorrere. Risposta. Dunque, la domanda è formulata in terza persona singolare. Chi è costui? Notate, è dominante il colore rosso. Lo stesso nome di Edom ha a che fare con il colore rosso. Edom è una regione, Edom è una popolazione, Edom è l'altro nome di Esaù. Edom ha a che fare col Dam, il rosso. Il rosso è il sangue, Dam. E vedete qui adesso c'è una serie di termini che vengono usati in maniera sapientissima e letterariamente molto efficace, con una plasticità nella descrizione che ci lascia, per così dire, incantati, perché è il rosso del sangue, il rosso della vita, è il rosso del vino. E vino e sangue qui si confondono come l'espressione di un succo vitale che possiamo cogliere e apprezzare nella sua duplice configurazione. Sangue per un verso, vino per altro verso. E poi vedete il personaggio che avanza, che è rivestito di rosso. È quella figura che la tradizione iconografica cristiana ha denominato Ecce Homo. È l'Ecce Homo, è rivestito di rosso. È un abito solenne, un abito grandioso. È l'abito dello sposo? Chi è costui? Viene da Edom. La Bozra, con le vesti tinte di rosso, costui splendido nella sua veste, uno splendore maestoso. E d'altra parte il rosso del sangue, il rosso della vendemmia hanno tinto l'abito che apparentemente avrebbe dovuto essere regale e festivo di un colore rosso che adesso si tratta di contemplare adeguatamente. E lui stesso risponde alla domanda dicendo: io che parlo con giustizia sono grande nel soccorrere. Dunque si presenta quanto protagonista di quella giustizia di cui il nostro terzo Isaia ci stava parlando fin dall'inizio del capitolo 56. Io, e come mai vestito di rosso? Come mai questo rosso sangue, questo rosso vino? Come mai questo rosso della vita? L'altra domanda, versetto 2, perché rossa è la tua veste? Ecco qui la domanda. E i tuoi abiti come quelli di chi pigia nel tino? Pigia nel tino, tinto tutto di rosso, il vino. Domanda, e vedete che adesso la domanda non è più formulata in terza persona singolare, ma in seconda. Tu, non chi è costui, ma chi sei tu? La tua veste, i tuoi abiti. Come quelli di chi pigia nel tino. Ed ecco la risposta. Dal versetto 3 arriviamo alla fine del, del poema, versetto 6. Nel tino pigiato da solo. Dunque, vedete, questo è il motivo. Pigiato nel tino, da solo. Solitudine. Del mio popolo nessuno era con me. Solitudine. Li ho pigiati con sdegno, li ho calpestati con ira. Vedete, è il tino dove si accumula l'uva per fare il vino, ma è il tino della storia umana, un'immagine che poi ritorna poderosa nell'Apocalisse, il tino della storia umana, il crogiolo nel quale la storia umana è spremuta versando sangue che è principio di vita, ma vedete, sangue che è tutto da interpretare come il succo del vino, per come lui stesso è il vendemmiatore, è il come dire, l'operatore che sta producendo il vino pestando l'uva nel tino, è lui che si è impregnato di quel sangue, è lui che ne è segnato inconfondibilmente come è proprio, è il carattere proprio del Redentore. Ha compiuto un'impresa solitaria, lui solo. E in questa impresa solitaria, vedete, si è imbrattato di tutto il sangue, se ne è fatto carico, se ne è impregnato lui e ha fatto di quel sangue il succo della vita che ricondotta alla sua fecondità originaria. Vedete, il nostro breve poema si connette con le pagine che dicevamo precedentemente. Ecco il principio della vita restaurata nel giardino, il vino della festa nuziale, ricordate nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 2, non c'è più vino per le nozze di Cana, E allora qui stavo leggendo il versetto 3. Vedete, io li ho calpestati con ira, leggevo, e il loro sangue è sprizzato sulle mie vesti, mi sono macchiato tutti gli abiti, poiché il giorno della vendetta era nel mio cuore e l'anno del mio riscatto è giunto. Guardai, nessuno aiutava, osservai stupito, nessuno mi sosteneva. Allora mi prestò soccorso il mio braccio, mi sostenne la mia ira, calpestai i popoli con sdegno, li stritolai con ira, feci scorrere per terra il loro sangue, il loro sangue e il loro succo, come anche precedentemente nel versetto 3, il sangue e il succo. Ha portato a compimento questa impresa solitaria ed è, vedete, un'impresa che in base a quello che dicevamo precedentemente possiamo ben riinterpretare come l'evento nuziale per eccellenza. Ha fatto sua la tragedia della storia umana, ha fatto suo lo strazio della vicenda umana, ha fatto sua la morte degli uomini, ha fatto suo nel sangue versato il dolore della storia umana, e ha fatto di questa sua presenza la testimonianza di un rapporto d'amore, l'espressione di un rapporto d'amore indissolubile, un amore nuziale. Ha fatto di quel sangue versato, quello del mondo, dell'umanità, il suo sangue versato, il vino della festa definitiva, della festa nuziale, ed è, vedete, la terra intera che ne viene inzuppata. Feci scorrere per terra il loro sangue, il vino, è la nostra condizione umana che viene ricondotta alla pienezza della vita passando attraverso il crogiolo redentivo di cui è stato protagonista lui, laddove è proprio nella morte del Redentore che è posto il fondamento di quel vincolo nuziale che raccoglie l'umanità intera attraverso il varco della morte nel giardino della vita. Là dove ha versato lui il sangue, ha offerto gratuitamente a tutti gli uomini che muoiono il vino della festa nuziale. Ecco, più o meno così. Adesso ci sono gli altri poemi a seguire, come le prime pagine dicevamo, fino al capitolo 58, 59, liturgia penitenziale. Adesso qui c'è un'altra liturgia penitenziale, poi sono le pagine finali, ma ne parleremo se vi vuole. Siete ancora in forma? Leceomano.
Anche nella Santissima Trinità, nell'icona, il Figlio, è vestito di rosso.
Rosso è lungo. Rosso è il colore dell'umanità, per caso, il colore della terra, il colore del sangue, della vita. Poi il manto è blu. C'è lui.
C'è lui.
Come dice poi Giovanni nell'Apocalisse.
Sì. Ma anche che si chiamerà come un nome nuovo e come l'Apocalisse.
Sì, sì. Sì, sì, ma è un linguaggio ripreso dalla lettera da Giovanni. Nome nuovo.
Quale secolo si situa Isaia?
Questo qui. Tra il sesto e il quinto secolo, questi testi qua, Isaia, le due ottavo secolo.
No,
questo.
Sesto e quinto.
Primo, sono i primi decenni dopo il rientro delle carovane dall'esilio, ma fine del secolo sesto, secolo quinto, c'è chi va anche più avanti, ma direi entro la metà del secolo quinto avanti.
Pensare che Gesù abbia letto questo brano, capitolo 61, attribuendolo a se stesso, non è straordinario. E d'altra parte si spiega anche come sia in parte incomprensibile per molti suoi contemporanei questo suo comportamento, questo suo riprendere le profezie dell'Antico Testamento e forse come colui che compie queste profezie. Poi una cosa molto bella è questo continuo risuonare, insomma, di questi testi tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Qui ci sono le beatitudini, insomma, no? Quello del 61. Consolare gli afflitti, aiutare gli afflitti di Sio, mi per loro la parola invece della cenere, l'olio delle figlie invece della misura lutto. Beato.
Sì, lì proprio quello il discorso di come l'ebraismo, o perlomeno sia il fondamento, la radice della vita, c'è tutta la vita cristiana. Tutta la vita cristiana c'è tutta la vita. Proprio è insegnato, ed è anche non a caso, cioè, proprio da quello che San Luca, quando ci rotola Gesù, il rotolo,
oggi per voi
annuncia la vocazione, da quel pezzo, lo spirito di Signore su di me, bellissimo, legge, la sinagoga, e c'è lì la vocazione. E poi tutto lo svolgimento, cosa vuol dire? Cioè come questa vocazione umana diventa la vocazione Gerusalemme, l'umanità, come tutto viene coinvolto. L'umanità,
eccoci come, cioè senza l'Antico Testamento il nuovo non
esisterebbe,
non esisterebbe. Noi in questo però non siamo stati educati per niente.
Ma no, questo è noi siamo stati educati che in un altro modo, in un altro modo. Per quando rimaniamo che c'è, cioè, io ricordo che se noi mi facevamo, c'erano le figurine, attaccavamo le figurine ed è tutta la storia biblica, bravo, ma non capivamo il nesso,
certo.
Cioè il nesso veniva un po', anche se ci veniva spiegato, però questa mi ricordo tutte le figurine che ci fa attaccare.
Io devo, quando mi preparavo la figurina per attaccare. Però
sei stato fortunato perché in genere non c'è nemmeno questa persona presentarti a Franco.
Ma non esistevano ancora. Però cioè, io ricordo queste cose, la storia. Chi è Giuseppe, le cose, la roba, quello che va a volte con il Signore, la pietra, che ti accoppa, cioè tutte quelle cose.
Sì, qualche
episodio, Davide Golia.
Io mi ricordo i comandamenti,
Sansone
è una figura molto dinamica.
Tutte queste storie che in quel quadro, soprattutto i patriarchi, cioè
siete più moderni, io invece che sono più vecchio, non mi ricordo.
Vabbè, dipende dalle zone, cioè, perché poi il catechismo, cioè, castraeva da tutto, castraeva da tutto. Io ricordo che quando abbiamo, c'era un mio amico, c'era la gente, diceva anche lui, vediamo in sala così, diceva, ci hanno preso come dire, che fate? Io non si poteva leggere questo, ci volevo un sacerdote per lei. Non scusate, c'è cioè, un meccanismo, ma qui proprio, ora qui tu c'hai questo legame profondissimo che vedi tra il Vecchio e il Nuovo Testamento, cioè che il metodo disegna il Nuovo Testamento, tu c'hai e comincia proprio l'opera di Gesù, non a caso sono pure iniziali una predicazione ti ha fatto nessuno, perché anche lì cioè, vedere il Vangelo da solo non ne capisci tutta la valenza umana cosmica, ma capisci di meno, diventa l'Apocalisse. Ma di per sé non ha come di sé in conseguenza del Vecchio Testamento, come conseguenza di tutta questa cosa, per cui conti quell'evento come l'evento appunto della luce nuova, non c'è più bisogno, e anche della vita della morte.
Qui dice luce eterna, luce perpetua, no? Spesso risuonano nelle orecchie nostre, ma senza sapere la radice. Questa luce perpetua, no?
Come una cosa imparatrice, ci dovrei imparare
una cosa.
Si faceva
la luce. E il Signore stesso la luce.
Questo dato legato alla morte, la luce perfetta c'è il meccanismo.
si dice sempre la parola del Signore, che poi volta la parola del Signore. Invece qua nella notazione lo Spirito del Signore, cioè sì, proprio è il Messia, come dice il profeta messianico, che si presenta, no? È un'altra cosa pure, no? Cioè l'annuncio, cioè lui, e poi questa luce che è stupenda, pure lo splendore di Gerusalemme, no? Dice altro perché viene a te la luce, e poi in realtà Gerusalemme è attrazione, perché attira, se si riveste talmente di luce, no? Cioè, questo è il cammino, no? Di ogni credente, di ogni credente. Cioè, perché si riveste di luce e attira pure gli altri popoli, perché là c'è il Signore, no? Ed è bello, veramente, mi colpiva molto questo splendore di Gerusalemme. Noi tante volte, diciamo, specialmente in tempo di avvento, no? In tempo di avvento, cioè ritroviamo sempre questi versetti del profeta Isaia.
Beh, il capitolo 63, proprio anche. E anche tutto il dibattito, il 63, tutta la parte lì,
chi è costui?
Chi è costui che viene da ora, Gaido?
È costui, vestito di rosso, chi è costui?
E guarda Gesù, pigiato da solo.
Io castigo il suo popolo ribelle, poi lo salva nella notte della mia teologia deuteronomista.
Il loro sangue sta pensando sul mondo. Siamo il senso, tutto il discorso del sangue, la vita di Gesù, tutto è dato, il senso. Perché noi lo acquisiamo come conseguenza, qui invece ci viene spiegato come diventa, cioè, il fondamento che è legato a questa affermazione di questa vocazione che va oltre la stupidità, la purezza umana, una vocazione che va oltre, cioè, ti prende, ti porta, insomma, a prescindere.
Bene, approfittiamo. Isaia è caposaldo. D'altronde generazione a generazione, no? di padri, prima cristiani, poi avevano questo, ma non avevano niente. Ci aggiorniamo.
Sì, noi ci vediamo per 13, 20,
24, mi sa, no? 24, noi dobbiamo andare.
24 e 25 siamo a Briano.
Yeah.
E invece l'altro incontro il 4 di aprile.
Il 23.
Il 23. 23 è il martedì.
Il 23 sarebbe il martedì dopo Pasqua.
Il martedì dopo Pasqua, 23.
Il quarto martedì o il secondo?
Il quarto 23. Martedì è il 23.
Maggio. 23 aprile.
È il martedì di Pasqua.
Martedì
della settimana di Pasqua.
Andata a maggio.
Poi dopo ci sarebbero gli incontri di Briatico.
Di Briatico, 24 e 25, quindi 23 e fanno una questa volta.
Il trigo.
Chi deve iscriversi si iscriva.
Eh?
Deve iscriversi per Briatico.
Sì, sì, adesso... Sono aperte le iscrizioni.
C'è un telefono lì.
Iscrizioni a
quale? Che carinetti, prima la caramella
e tu intendi già vedere che non succede niente.
Ma si fa male.
Fammi sapere.
Chissà
se conferma, allora ce la porto.
E quindi.
No, sì, l'anno scorso ci sono
stati
e tu vuoi.
Ciao.